Ciao, benvenuti a Colluttorio, il podcast che vi augura in anticipo buone feste, dubitando di riuscire a registrare la sesta puntata il 24 dicembre. Ciao Filippo.
Ciao, ciao Alberto.
Tutto bene?
Sì, tutto bene, sì, effettivamente. Potrebbe essere difficile, ma abbiamo una puntata molto densa oggi.
Abbiamo una puntata piena di cose. Parleremo finalmente di un argomento che vi promettiamo dalla puntata numero 1, ovvero...
I galeoni!
I galeoni e gli aquiloni. Ma prima di partire volevamo fare un brevissimo follow-up su il vulcano Unga Tonga, che abbiamo menzionato nell'episodio 3. C'è una notizia abbastanza recente relativa a questo vulcano che, per chi ha sentito la puntata, sa che ha in qualche modo influenzato il clima. Ovvero, ha influenzato il clima, ma ha anche, a quanto pare, peggiorato il buco nell'ozono, che esiste ancora, anche se non se ne parla più come negli anni 2000. Esiste ancora e questa grossa eruzione, a quanto pare, ha creato un record di estensione del buco dell'ozono come dimensione dal 2000. Yeah!
Maledetto Unga Tonga!
Quindi, bene. Detto ciò, il tema principale di oggi... Di cosa parliamo, Filippo?
Allora, è un argomento che sta a cuore a entrambi e di cui abbiamo parlato parecchio in passato, e cioè ci sono dei modi per ispirarsi al passato per rendere meno inquinante il settore del trasporto marittimo?
Esatto, anche perché una domanda è perché sono così differenti rispetto alla tipica nave che uno si immagina in passato che portava in giro spezie per l'Europa e in Asia, eccetera?
È vero, cioè perché non ci sono più questi velieri, va bene, moderni, puoi fare di acciaio invece che di legno, puoi fare delle vele che sono in realtà delle ali in carbonio fighissime.
Esatto, esatto.
Però perché è cambiato così tanto?
Da... Ora sono delle grosse chiatte riempite il meglio possibile con questi parallelepipedi colorati e bruttine anche, se posso dire la mia.
Sì, estetica, cioè veramente
terribile.
No, terribile.
Perché sono così ora?
In realtà quei parallelepipedi colorati hanno molto a che vedere con tutto ciò e per parlare di questo devo portarti, Alberto, in un lungo viaggio, non per mare, ma alla scoperta del trasporto cargo per nave e come è cambiato nel tempo.
Esatto, ad esempio, dove sono tutti i barili?
Un'ottima domanda. Allora, ci sono ancora i barili?
Ci sono ancora i barili?
Sì, cioè, nel senso, non proprio i barili di legno, di rum.
Con dentro il carry.
Però esiste ancora quel tipo di cargo lì, che si chiama break bulk. Okay. E che è tutto il cargo di palle, sacchi e cose non meglio specificate nella forma. Okay. Però l'osservatore attento che va al mare avrà notato che la maggior parte delle navi cargo sono di due tipi. O porta container, quindi portano questi parallelepipedi colorati, oppure che portano bulk cargo, che possono essere grano, sabbia, minerali di ferro, oppure liquidi, quindi sostanze chimiche, dal petrolio al toluene a chissà che cos'altro.
Ok, e quindi sono proprio due categorie di navi diverse, nel senso non è che una nave porta sia i container che queste cose in bulk.
Da quello che so non ci sono navi miste e sì, sono proprio categorie diverse.
Ok, e se io visivamente le navi che portano i container le vedo perché hanno sti grossi cosi colorati, come riconosco una nave che porta queste cose tipo minerali?
Non c'hai così colorati sopra. E di solito è abbastanza bassa.
È cioè, tutto dentro?
L'aspetto di una... come appunto una petroliera. L'aspetto di una grossa chiatta in cui tutto la sostanza che si comporta quasi come un liquido, no?
È sotto.
È nella stiva, è proprio nel, diciamo, nello scafo della nave. Mentre nel portacontainer si vedono questi container impilati sopra. Ecco. Perché c'è stato questo movimento verso i container? Perché vabbè, ok, l'altro genere di cargo esisteva già come concetto prima dei container, quindi appunto quello sfuso.
Certo.
Ma i container sono stati una grossa rivoluzione abbastanza recente, quindi non dall'epoca dei velieri, ma anche dalla seconda guerra mondiale, diciamo, dagli anni 50 poi verso i 70, per standardizzare tutto quello che va trasportato ed è un po' voluminoso, ma non è sfuso, quindi non è una sostanza simile a un liquido.
Chiaro.
E andrebbe altrimenti messa in dei pallet, dei sacchi, delle casse.
Quindi un'azienda che deve spedire i suoi prodotti, che hanno una forma particolare, dice: mi prendo due container e li riempio come voglio io con la mia roba.
Esatto, esattamente. Questo semplifica moltissimo, chiaramente, il carico e scarico della nave.
Certo.
Perché intanto la nave può essere progettata con tutta una struttura che è volta solo a ospitare i container e basta.
Il N container, chiaro.
Non devo avere un'enorme stiva in cui impacchetto tipo Tetris i sacchi, i barili, le casse, le balle.
È molto più veloce.
È super più veloce perché appunto non devo mettermi lì a mettere uno per uno tutte queste cose. I container sono abbastanza grossi, sono lunghi una dozzina di metri. Possono essere utilizzati come rimorchio per un camion, possono essere utilizzati su un treno.
Ah, ok, quindi sono fatti per essere interscambiabili velocissimo. Tu prendi i famosi porti con queste gru gigantesche che li scaricano, li buttano direttamente sui camion e se ne vanno.
Sì, esattamente. Si chiama appunto container intermodali e consentono una soluzione continua del trasporto tra le navi, i treni, il trasporto su gomma e così via, in cui è sufficiente supportare una singola forma del cargo e non devo perdere tempo a stipare tutto tipo Tetris e assicurarlo con cime, corde, eccetera. Quindi i tempi di carico-scarico di una nave sono passati da settimana o settimane per un carico diverso, diversificato di varie forme, a un giorno.
Ah, wow, ok.
O meno. Cioè, okay, adesso un giorno è fin tanto per caricare e scaricare una nave portacontainer. Oltre al fatto che queste navi sono molto più grosse di quello che erano in passato, ma ci arriviamo.
Chiaro. E quanti container portano? A spanne?
Dipende chiaramente dalla taglia, ma le più grosse possono portare 10.000 container o anche di più. Questo proprio in virtù del fatto che è così veloce fare questo carico-scarico che ci si può permettere che la singola nave sia così ampia. Se ti va, possiamo fare un confronto fra una nave portacontainer moderna e un veliero del 1800 per vedere la differenza di taglia e di cargo.
Quanto carry puoi portare?
Esatto.
Possiamo misurarlo in carry?
Sì, va bene, misuriamo in carry.
Ok.
Allora, proprio perché siccome parliamo del carry, parliamo quindi degli East Indiamen, cioè le navi della Compagnia delle Indie Orientali che portavano, facevano la tratta del tè e delle spezie dall'India, dalla Cina al Regno Unito.
Ok.
Al cuore dell'impero britannico. Mm-hmm.
Possiamo parlare anche di tè se preferisci,
No, no, va benissimo. Perfetto. Il curry è... Tanto è molto più facile, no, per me pronunciare la parola curry.
Curry.
Detto, quindi curry.
Ok.
Allora, in realtà non erano gigantesche. Potevano portare, le più grandi, circa 1.000-1.500 tonnellate di curry.
Cosa ho fatto?
Che, per carità, non è poco. C'è un sacco di curry. Ci condisci piatti tutto il Regno Unito per chissà quanto. Però erano navi di circa una quarantina, cinquantina metri di lunghezza. Per fare un confronto, prendiamo una nave port container moderna che conosciamo tutti, la Ever Given, quella che si è incastrata nel canale di Suez.
Ah, quella che si è infilata storta.
Esatto.
Bello.
Già il fatto che possa ostruire un canale di navigazione ti può far pensare che non sia piccola.
No, vero.
Ecco, la Ever Given è lunga 400 metri.
Porca miseria.
Quindi è 10 volte più lunga e 5 volte più larga e più profonda sott'acqua, per un totale di circa 250 volte il volume. Quindi una singola nave, come la Ever Given, vale come 250 velieri della Compagnia delle Indie Orientali. Non ne avevano così tanti. Cioè una singola nave potrebbe fare praticamente tutto il commercio della Compagnia delle Indie Orientali per tutto il periodo di esistenza della compagnia. Però vabbè.
Ok, quindi un'ottima tecnica se hai una macchina del tempo è viaggiare indietro e vendergliene una sola a tutta,
certo,
la Compagnia delle Indie.
Però non gli vendi la tecnologia petrolchimica.
No, quindi... no, soltanto una nave portacontainer single use.
Sì. Comunque, c'è da dire, non è che portino 250 volte il carico, ma un centinaio di volte il carico o anche di più lo riescono a portare. Invece di 1.000-1.500 tonnellate riescono a portare 200.000 tonnellate di carico.
Di carry.
Di carry, sempre carry, per carità. Ok, in più, chiaramente, la velocità è un pochino diversa.
Ok, quanto facevano le navi Ye Old Galleon?
Ye Old Galleon dipende dal vento e tutto, ma dicevano che in media facevano un rispettabile 5-6 nodi, che sono una decina di chilometri orari.
Ah, una corsetta.
Una corsetta.
Una corsetta sul
però
mare.
In media, potevano andare più veloce, però siccome non sempre il vento a favore, diciamo una media era quella. Una nave moderna può fare un po' più di 20 nodi, 23 nodi, quindi siamo verso i 45 km orari.
Però sempre.
Però sempre, esatto. Questa è una grossa differenza. Considera che per andare in India, una nave dell'Ottocento, che quindi andavano questi galeoni col vento, dovevano avere il vento abbastanza a favore, non erano come le navi a vela moderne che possono anche risalire il vento più facilmente.
Mesi?
Ah, beh, di tempo sì, ci mettevano circa 4-5 mesi ad andarci, ma la tratta è divertente perché per andare in India, dovendo fare affidamento sui venti prevalenti che vanno dalla parte sbagliata nelle latitudini centrali, perché vanno verso ovest, l'itinerario era: vado in Brasile, scendo giù e poi torno indietro quando sono praticamente alla latitudine di Capo di Buona Speranza. Invece al ritorno potevano costeggiare l'Africa in salita.
Ok.
Però questo comporta ulteriori deviazioni. Fra l'altro non avevano il canale di Suez, quindi adesso in realtà puoi passare dal Mediterraneo, tagli il canale di Suez e tagli tutta l'Africa completamente.
Fra l'altro, se avessero avuto il canale di Suez era molto difficile che si incagliassero, perché hai detto che erano molto meno larghe della Ever Given.
Mannaggia,
quindi
cioè...
ne passavano quattro in... di fianco probabilmente.
Sì, assolutamente. L'Ever Given, tra l'altro, mi pare sia della categoria che si chiama Max Suez, cioè le dimensioni della nave sono fatte in modo che sia il massimo che può passare nel canale di Suez.
Okay.
Ci sono anche altre classi, tipo, non so come si chiamano, massimo che può passare nel canale di Panama e, e così
chiaro.
Via.
Diciamo che non ha funzionato benissimo questa categoria
esatto.
Per l'Ever Given, però.
Non avevano considerato che per Suez è dimensionata per il ponte e per la profondità, ma non è considerata pensando che uno drifti nel canale.
Faccio un burnout sull'acqua, ops.
C'è una enorme altra grossa differenza però tra i velieri e le navi moderne. Ti viene in mente, oltre al fatto che vanno...
Sono forse le vele?
Esatto, oltre al fatto che non hanno più le vele.
È forse l'equipaggio?
È assolutamente l'equipaggio, Hans.
Ah, bene.
Sì, l'equipaggio di una nave dell'epoca era sostanzioso. C'è da dire che era sostanzioso anche perché c'erano i cannoni. Quindi, piccola parentesi.
Le navi moderne non necessitano di grossi cannoni.
Esatto, cioè anche le navi mercantili erano difese con cannoni e... Tipicamente l'equipaggio di un veliero è molto facile da capire, da fare una stima.
Prendi il numero dei cannoni?
Sì, e lo moltiplichi per 5.
Ah, ok, fantastico.
Diciamo tra 5 e 8 più o meno, però questo è perché l'equipaggio che gestisce un cannone è dalle 4 alle 14 persone a seconda della stazza del cannone, ma...
14 per cannone, vabbè questo...
quelli giganteschi della Victory eccetera.
Questo è un altro episodio.
È un altro episodio, okay. Ma diciamo che se tu fai una stima, tipicamente fra per 5 per 8 è il numero di persone. Però appunto erano dimensionate in base a quanti cannoni c'erano per poterli utilizzare tutti insieme.
Ok, è una nave che portava le merci standard, quindi quante persone aveva a bordo?
Quella di cui ti ho parlato prima, per esempio, aveva a bordo 130 persone e 26 cannoni, appunto.
Ok, chiaro.
C'è da dire che c'erano navi anche molto più piccoline, che non avevano magari cannoni, e comunque il rapporto persone-carico è circa quello. Una persona per 10 tonnellate di carico.
Ok, e invece una nave moderna?
La Ever Given, che potrebbe trasportare fino a 200.000 tonnellate di carico, non ha 20.000 persone di equipaggio, come
giusto.
Dovrebbe avere con quella proporzione, ma ne ha... 25.
Oh wow, ok.
Quindi c'è una riduzione di un fattore quasi 1000 o più, diciamo che...
Quindi mi stai dicendo che l'Ever Given ha 5 cannoni.
Esatto.
Questo è quello che ho imparato oggi. Uno per disincagliarsi dal canale, l'altro per colpire le navi in avanti.
Un ultimo confronto che mi ha fatto molto sorridere invece è il prezzo.
Prezzo per merce.
Sì, quanto ti costa spedire una tonnellata di curry?
Una tonnellata di curry, ok, chiaro. Allora, come la paragoniamo? Convertita in dollari equivalenti.
Sì, esatto, okay. Quindi tenendo conto dell'inflazione e tutto quanto.
Devo fare una stima?
Perché no?
Una tonnellata di curry.
Dall'India a Londra.
Al giorno d'oggi mi viene da dire $200.
Bravo, è esattamente più o meno quello che costa. E invece all'epoca?
5.000.
No. Un po' meno in realtà, costava 1.500.
Vabbè, comunque molto di più, quasi un fattore 10.
Sì, con lo stesso prezzo adesso portiamo un container che sono fino a 25 tonnellate.
Ok. è cambiato molto il costo di spedire.
Sì, però ti dico, meno di quello che pensavo.
Anche io pensavo di più, infatti.
Meno di quello che pensavo, considerando che ci sono molte più persone coinvolte e tutto quanto, i tempi sono più lunghi.
E cambia quindi... il tempo però.
Sì, cambia il tempo e su questo volevo tornare un secondo. Un viaggio per andare e tornare dalle Indie, poi passando del tempo lì, insomma, abbiamo visitato un po' di porti, certo, fare tutto il giro. Loro partivano fine inverno, okay, arrivavano d'estate, okay, poi stavano lì a fare tutto il loro giro e ripartivano più o meno con lo stesso tempo l'anno successivo, quindi stavano via 18 mesi. Ciao caro, dove vai? Vado al lavoro. Ok, quando torni? A luglio 2025.
Ok.
Quello non doveva essere fantastico.
Oggi invece immagino che sia molto più veloce, ma quanto più veloce? Non ho
oggi
idea.
Oggi ci si mette circa un mese ad andare da...
avanti e indietro?
Nella stessa tratta, no, solo avanti.
Ok, quindi sono 2 mesi contro un anno e mezzo di base.
Sì.
Ok, sì, è cambiato molto.
È cambiato molto.
Quindi uno potrebbe dire, è cambiato molto da quando abbiamo tolto le vele e stiamo buttandoci dentro del carburante. Quindi perché dobbiamo parlare di aquiloni e velieri? Perché vogliamo tornare a parlare di vele? Non mi sembra una necessità sulle navi moderne, portacontainer.
Questa è un'ottima domanda, perché è chiaro che uno vedendo questi bestioni giganteschi di nave si fa 2 domande sull'inquinamento che portano e sulla CO2 che generano. Però è importante, prima di correre a soluzioni alternative, capire quanto effettivamente consumano e quanto contribuiscono all'impatto ambientale. In termini in realtà di CO2, quindi contribuzione al riscaldamento globale, in realtà sono super efficienti queste navi, hanno dei motori giganteschi, 2 tempi diesel giganti, che sembra che roba sporca, in realtà hanno un'efficienza del 50%, che noi ci sogniamo nei motori, certo, delle auto per esempio. E la Ever Given, per dire, appunto, brucia sì 230 tonnellate di olio combustibile al giorno.
Ok, che tanto.
Ma se tu lo dividi per la strada che ha fatto, circa 1000 km, e lo dividi per le tonnellate che può portare, potresti arrivare in condizioni ideali a 5 grammi di CO2 per tonnellata,
oh,
per,
wow,
chilometro.
Che con l'aereo ce lo sogniamo letteralmente.
Con l'aereo sono 600 grammi e tonnellata chilometro.
Madonna.
Quindi l'aereo è 100 volte peggio, ma tutto il resto è peggio. Anche il trasporto marittimo a breve termine è un po' peggiore di così, diciamo siamo sui dai 15 ai 30 sui fiumi.
Sicuramente camion ben peggio.
Camion siamo sul 60,
okay,
quindi comunque una decina di volte peggio. Ma anche la ferrovia al momento siamo sul 20, quindi circa 3-4 volte peggio. Questo perché in teoria la ferrovia potrebbe essere impatto zero, però comunque al momento l'energia elettrica, basato sul mix europeo, viene ancora prodotta anche come combustibili fossili. Quindi chiaramente quello più decarbonizzabile, la ferrovia.
Sì, diciamo che la combo, quello ne parlavamo prima di iniziare l'episodio brevemente, ovvero... se tutti ci accollassimo il non avere le merci di cui abbiamo bisogno subito, il giorno dopo, con queste spedizioni velocissime, se tu fai un mix di trasporto su grossi navi portacontainer più treno e poi sì, ok, per l'ultima tratta soltanto camion, ma eliminando completamente gli aerei, probabilmente una grossa fetta del riscaldamento globale dovuto dal trasporto sarebbe ridotta.
Diciamo che sarebbe sicuramente ridotta una grossa fetta, purtroppo no, perché comunque il trasporto globalmente non impatta così tanto, il trasporto aereo,
certo,
è circa il 2%, che non è nulla, il trasporto marittimo però, che fa impallidire completamente il trasporto aereo come volumi, contribuisce solo, tra virgolette, al 3% della CO2 emessa.
Sì, contando che sono molte più merci di quelle trasportate,
sì,
dagli aerei.
Considerando che trasportiamo 11 miliardi di tonnellate di merci all'anno per mare.
Wow, ok.
Però ci sono altri aspetti dell'inquinamento che sono importanti, quindi se contribuiamo solo per il 3% alla CO2, le navi contribuiscono quasi per il 20% agli ossidi d'azoto, quindi inquinamenti diversi. Poi ci sono tutto un discorso di inquinamenti chiaramente marittimi, dell'acqua, delle acque di scarico, impatti con anche fisici, proprio impatti, scontri con la fauna marittima e così via.
Al contempo però abbiamo visto che lo zolfo che mettevano...
Al contempo abbiamo visto che lo zolfo ci aiutava in un certo senso, però dall'altro anche lo zolfo era un forte inquinante.
Certo, certo.
Quindi diciamo che tutto sommato ridurre i consumi sulle navi sicuramente è qualcosa di interessante. Però ecco... è sbagliato avere questo concetto della nave gigantesca che inquina un sacco e preferire altri sistemi di trasporto, perché in realtà è il sistema più efficiente al mondo al momento di trasportare merci. La cosa ancora più efficiente è l'oleodotto. o l'acquedotto, insomma, cioè portare delle cose via tubi.
Ah, ok, ok, ok. Quindi il collutorio propone infatti il nuovo carridotto dall'India al...
Assolutamente, cioè all'Inghilterra. Basta che ci mischi dentro un po' d'acqua, ti arriva questa slurry di curry direttamente a casa, apri il rubinetto e è a posto.
Bene, ma quindi, come abbiamo detto prima, perché cercare di migliorare ancora di più l'efficienza di queste navi che già sono molto poco inquinanti, aggiungendoci delle vele, ad esempio, quando il vento è a favore?
Allora, sul discorso delle vele è abbastanza particolare, perché il problema delle vele è dove vanno. Le vele vanno sopra la nave.
Ah, ok, nel senso dove vanno montate, ok.
Sì, chiaro. Dove vanno montate, non dove vanno...
Dove vanno le vele.
No, dove vanno montate, perché vanno montate esattamente dove poi c'è anche il carico.
Giusto,
e
giusto.
Sarebbero assolutamente in mezzo a ogni sistema di gru e di movimentazione carico-scarico delle, certo, delle merci. Poi c'è un altro problema, beh, come dicevi tu, la questione del vento a favore o non a favore, adesso le vele moderne possono funzionare quasi in ogni condizione di vento, mm-hmm, però richiedono comunque parecchio lavoro, perché se ci sono tempeste o condizioni avverse non le puoi utilizzare, devi continuamente regolarle, e va bene che non hai bisogno della manodopera dell'Ottocento, mm-hmm, quindi sono un po' in mezzo alle scatole, per un vantaggio
negligible.
Non è facile fare delle vele così grosse, così potenti e così resistenti da portare avanti delle navi di queste dimensioni. Infine, se poi fai delle deviazioni come facevano al tempo per andare in Brasile, per andare in Asia, per poter sfruttare i venti favorevoli, finisce che in realtà ci perdi più che, certo, guadagnarci. Certo.
Ok, e abbiamo trovato questi articoli dove qualcuno ha fatto degli studi di fattibilità, e se invece che mettere nuovamente le vele non creassimo dei grossi aquiloni da mettere in fronte a queste grosse barche?
Esatto, la soluzione degli aquiloni in realtà è più furba da questo punto di vista, perché l'impatto sulla struttura della nave è minima, c'è solo un aggancio che può essere a prua dove già non ci sono, non, certo, c'è cargo, non c'è praticamente nulla, quindi non impatta sulla movimentazione del carico, non impatta sulle strutture principali. E l'aquilone può essere per sua natura rilasciato, recuperato, diciamo più semplicemente, poi in realtà è comunque delicata la questione. Inoltre l'aquilone puoi far volare una quota anche abbastanza alta, in cui magari il vento è un pochino più forte, ma in realtà se lo crea lui il vento, si crea lui la velocità necessaria a produrre la portanza, perché viene fatto volare in dei pattern a 8 e la forza che riesce a generare dipende anche molto appunto da quanto l'aquilone stesso va veloce.
Ma ha senso dal punto di vista dell'efficienza? Cioè, perché non vediamo effettivamente navi portacontainer trainate dagli aquiloni?
Allora, intanto chiaramente non si parla di farle trainare puramente dall'aquilone, quindi si parla di ridurre il consumo di combustibile di 5, 10, 15%, altrimenti la vela che ti servirebbe per, mm-hmm, fare quell'effetto lì sarebbe spropositatamente ampia e sarebbe, okay, difficile da controllare.
Chiaro.
Non sono sistemi banali, perché devono essere controllati automaticamente e, certo, evitare che l'aquilone finisca in acqua. Se ti finisce una vela a 160.000 metri quadri in acqua non è proprio semplice. Quindi non è per niente banale come sistema, non funziona in tutte le condizioni atmosferiche. Per carità, hanno fatto questi esperimenti anche nel pratico, queste prove, e funzionano. C'è probabilmente anche poco incentivo. Una delle aziende che lavora con questi sistemi dice che spesso non è l'armatore della barca, comunque il proprietario della nave, a pagare per il combustibile, ma chi la noleggia, tra virgolette, per trasporto, e quindi in realtà non c'è grande incentivo a questo sviluppo sulla nave.
Ah, ok, perché chi è che si accollerebbe i costi di metterci questo aquilone?
Esatto.
Chiaro, chiaro.
Detto ciò, chissà, magari diventerà qualcosa di diffuso. C'è da dire che c'è un altro metodo che si potrebbe impiegare istantaneamente e che non richiede nulla, e che tu hai toccato già un pochino prima, e che avrebbe un impatto ancora superiore, cioè andare un pelino più piano. Adesso c'è molto questa politica, che c'è abbastanza sempre stata, di arrivare al porto di destinazione il più velocemente possibile, tenendo conto l'efficienza, eccetera, e poi piuttosto aspettare qualche giorno fuori dal porto che ci sia lo slot per poter scaricare, per non incorrere in penalità, altre cose. Però questo vuol dire che alla fine il 10% del tempo le navi stanno lì fuori dal porto, le avrete sicuramente viste se andate al mare, in lontananza, ferme, stanno aspettando un momento per entrare. Andando un pochino più lenti, 20% più lenti, potrebbe ridurre magari del 20 o del 40% l'inquinamento legato a questo trasporto, quindi ancora di più rispetto alla soluzione degli aquiloni.
Chiaro, quindi in realtà il problema alla radice è sempre che vogliamo il più possibile massimizzare il tutto subito, il prima possibile, E quindi...
sì, anche in questo caso sì. Poi da precisare come summa di tutto questo popò di robe che abbiamo detto è che il trasporto marittimo moderno è comunque già super efficiente. Mm-hmm. Certo, ha tutta una serie di problemi di inquinamento, non solo legati alle emissioni. Esistono delle tecnologie che si ispirano alle vele, agli aquiloni, che potrebbero ridurre un pochino questi impatti, ma si sta parlando comunque di impatto marginale.
Chiaro, che potrebbe essere ben maggiore semplicemente ridisegnando un pochino le tempistiche e il mercato stesso, forse.
Sì, però se non c'è nemmeno la volontà di far quello, è facile che non ci sia la volontà di installare delle cose ulteriori.
Certo,
no?
Certo. Bene, quindi questo è... l'argomento che vi abbiamo promesso da un po', e avete ora la risposta: che cosa c'entrano gli aquiloni con le navi portacontainer?
Detto ciò, se avete ulteriori domande in merito o non siete d'accordo con alcune cose che abbiamo detto, fatecelo sapere e saremo contenti di fare dei follow up.
Giusto, anche perché non abbiamo ricordato all'inizio puntata la nostra mail, a cui potete inviarci articoli, feedback, cose, collutorio, con una T sola, @proton.me.
Su Instagram ci trovate invece come?
collutorio.podcast. Giusto per fare l'attimo di social. Reminder social. Il secondo argomento di questa puntata è un'idea che ci arriva da due nostri lettori, ovvero Lorenzo da Fabriano e Aurora da Ferentino ci scrivono e ci sottopongono un quesito a tema natalizio, ovvero sarebbe interessante una vostra puntata in cui confrontate l'impatto ambientale degli alberi di Natale veri e quelli di plastica.
Ah, cavoli!
Ok, bene, Filippo, secondo te inquina di più, in generale, comprare un albero di Natale di plastica o vero? È un argomento che su internet viene discusso molto, perché probabilmente è una domanda che molta gente si è fatta. Cosa ne pensi?
Non lo so, è difficile. Cioè, l'albero di plastica mi viene da pensare che inquina una volta e poi lo puoi riutilizzare parecchio. L'albero vero chiaramente ti dura un utilizzo. Poi dipende da cosa ne fai però dell'albero.
Esatto, esatto. Allora... diciamo che ho trovato tantissimi articoli in merito a questo topic, partendo da quelli che lo affrontano più a grandi linee e andando a un documento di 108 pagine, dirò qualche cosa in merito, ovvero uno dei primi risultati quando cerchi questa cosa online è che un albero di Natale reale in generale consuma meno, ovviamente, di un albero di plastica se guardi tutto il ciclo di vita, contando anche che andrà in discarica, però in realtà dicono... un albero di plastica, se lo usi per almeno un numero di anni, può essere addirittura più ecologico di uno non di plastica.
Chiaro.
E questa cosa ha senso. Questo numero di anni, secondo questo articolo, è 12 anni. Quindi il senso è...
beh, avrei detto meno, francamente.
C'è anche da dire che un albero di Natale di plastica lo compri e... boh, difficilmente lo cambi ogni paio di anni.
No, è vero. E devo dire, ti può durare tranquillamente più di 12 anni.
Esatto. In realtà poi... questo sito conclude questa piccola spiegazione dicendo: in generale è più ecologico se hai in giardino un albero, ci metti sulle luci le palline ed ecco il tuo albero di Natale, che mi pare un'ovvietà.
Ti dirò di più, puoi inquinare ancora meno se non fai nessun addobbo natalizio.
Sì, tutto il Grinch.
Qua c'è una differenza profonda fra me e Alberto, perché Alberto è una persona da albero di Natale, tu
sì,
hai un albero
l'abbiamo
di Natale.
Fatto da poco, esatto.
Io sono una persona da zero addobbi di Natale, io sono il Grinch in persona, non ho nessun tipo di segnale nella mia casa che sia Natale.
Bene, bene, comunque questo è l'articolo più breve che conclude molto brevemente. Volevo aggiungere una cosa io personalmente, perché nell'articolo non viene esplicitamente detto, ma dicono anche di evitare addobbi e in generale decorazioni che sono effettivamente plastica aggiuntiva che poi andrà in qualche modo dispersa. E mi aggancio a questa cosa parlando molto brevemente del glitter, che è
mamma mia,
la cosa più terribile a livello ecologico legato a microplastiche company che c'è ancora in circolazione. E pian piano le normative si stanno molto lentamente adeguando, dicendo forse è meglio evitare di continuare a produrre glitter. Glitter è letteralmente microplastica grossa che però poi va in giro dappertutto.
Beh, è sicuramente istruttivo nel spiegare cosa sono le microplastiche, perché poi ti trovi glitter ovunque per mesi.
Esatto, esatto. Però questo è proprio un argomento che mi sta a cuore, perché il glitter è una di quelle cose che magari fra 50 anni diranno: wow, guarda questi dementi che mettevano glitter ovunque. E infatti è stato anche difficile trovare delle palline di Natale per il nostro albero senza glitter, perché a quanto pare Natale è glitter. Bene, detto ciò, l'ultimo articolo, che è un articolo non è un articolo, è un libro del 2010 che è 108 pagine fitte fitte, che si intitola Analisi comparativa del ciclo di vita di un albero di Natale artificiale rispetto a uno naturale.
Cioè, esattamente quello che cerchiamo.
Esattamente quello che cerchiamo, ed è stata fatta per The American Christmas Tree Association, West Hollywood, California. Esatto.
Vabbè.
Okay. Ok, ed è uno studio lunghissimo, non ho letto 108 pagine di articolo, ma alla fine c'è conclusions e suggerimenti. Allora, hanno trovato questa cosa. Esiste un numero di anni, effettivamente, in cui l'impatto di un albero artificiale ha senso rispetto a prendersi un albero naturale. E questo qua è 9 anni, secondo quest'altro...
Che torna più o meno
che torna con l'altro...
Una decina d'anni.
Una decina di anni. Poi dice una cosa che posso mettere come ovvietà, ovvero se l'albero naturale viene bruciato, ha sempre comunque una più piccola potenzialità di andare a diffondere cose nocive che un artificiale bruciato. Grazie.
Sì, ok, certo. È meglio bruciare il legno che la plastica.
Esattamente. E poi dicono una cosa che uno non aveva pensato, ovvero in generale bisogna contare anche dove lo stai andando a comprare questo albero. Stai andando tu, americano, a comprarlo e fai 80 miglia di macchina per andare a pigliare l'albero nel tuo parco dove... Oh, guarda, tira giù questo albero, scegliene uno, lo portiamo sul nostro truck gigante che consuma 50 milioni di litri.
Sì, questo effettivamente non ci avevo pensato, perché l'albero è un oggetto abbastanza piccolo, per cui l'impatto del singolo oggetto può essere comparabile con la benzina che bruci per andarla a prendere, soprattutto se guidi un'ora per
andare. Esatto, infatti dicono, in generale, i consumatori che decidono di prendere un albero di Natale dovrebbero sapere che l'impatto ambientale sia di alberi naturali che artificiali è negligible, quindi praticamente nullo, comparato con altre attività giornaliere tipo guidare una macchina. Quindi nella realtà la conclusione è meno dello 0,1% di una persona a livello di consumo annuale di CO2.
Ok, quindi questa è un'altra roba di cui potremmo parlare in un'altra puntata, cioè...
Asterisco, una persona considerando lo stile di vita di un americano medio.
Ok, quindi magari lo 0,5 di un europeo, esatto, non lo so, esatto. Però in ogni caso questo è molto importante, perché bisogna andare a fare attenzione e tagliare prima sulle grosse fette, dedicare troppo peso e troppa attenzione ad andare a ottimizzare lo 0,1% quando nel frattempo abbiamo un 20% che esatto. non è ottimizzato.
Anche perché in questi articoli, ovviamente, su questo qua lunghissimo di 108 pagine, fanno anche il discorso: un albero nella sua vita, se lo lasciavi lì a crescere, magari assorbiva tot CO2.
Sì.
Però al contempo gli alberi di Natale che prendi naturali al vivaio di solito vengono tagliati abbastanza giovani. Quindi non hanno ancora avuto la potenzialità di assorbire CO2.
Chissà quanti alberi di Natale di impatto ambientale è costato fare questo studio.
Esatto. Quindi nella realtà ha sempre senso andare a capire quanto fare una cosa rispetto a un'altra inquina. Però ci sono delle cose che sono più o meno
indifferenti
rispetto ad altre cose a cui non si dà peso. Tipo veramente guidare una macchina tutti i giorni per andare a lavorare. Mm-hmm. Quindi detto ciò, colluttorio per il Natale, vi consiglia in generale di fare quello che preferite. Se però decidete di prendere un albero di plastica, magari tenetelo per almeno una decina di anni, che mi sembra un consiglio anche abbastanza sensato.
Benissimo, quindi godetevi il Natale con la plastica o il legno che volete.
Esatto.
O nulla, come me.
Direi che vi ringraziamo intanto per averci ascoltato. Non abbiamo ringraziamenti specifici a questa puntata, però ovviamente Lorenzo e Aurora che ci hanno scritto questo articolo e tutti gli altri che ci vogliono contattare, sapete che la nostra mail è colluttorio@proton.me.
E il nostro Instagram è colluttorio.podcast.
Fine.
E basta.
Esatto. Vi auguriamo buon Natale, essendo l'ultima puntata dell'anno, direi.
E ci vediamo l'anno prossimo.
Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao! Ciao.